Le 19.34, eccoci qua per una nuova puntata di Scanner. Tra poco ci collegheremo anche con il padrone di casa via Skype, il nostro Giulio Dini, quindi tra poco lo avremo in collegamento perché ritorna questa stagione di Scanner, una stagione molto importante che ci ha tenuto compagnia anche in passato. Poi ci saranno anche delle novità che poi parleremo insieme a Giulio Dini per quanto riguarda questa stagione, perché ci sono anche delle novità sotto il profilo delle rubriche. Insomma, stiamo studiando anche tanti argomenti diversi, tanti argomenti nuovi che comunque faranno parte della nostra emittente di TMV Radio, perché avremo la possibilità comunque di spaziare anche su un altro territorio. Con Giulio affrontiamo sempre dei tempi abbastanza importanti, degli argomenti che vengono poi anche sviscerati nel cuore del problema, cosa che da altre parti magari non vengono fatte, ed è per questo Scanner è una nostra rubrica di grande approfondimento. Detto questo, insomma, tra poco avremo anche le novità, ma è giusto che ve le ragguagli ovviamente il nostro Giulio Dini, che è il padrone di casa. Nel frattempo vi ricordo che Scanner sarà come sempre tutti i lunedì a partire dalle 19.30 fino alle 20 qua in diretta su TMV Radio, e avremo insieme a lui anche tanti ospiti che ci permetteranno di parlare un po' di questo argomento, di questa situazione. Io direi a questo punto di provare telefonicamente a chiamare Giulio Dini, perché ho la sensazione che ci sia qualche problema Skype, per cui allora dovremo avere poi anche due linee, lo dico in diretta al più giovane dei tonelli, disponibile, perché comunque avremo modo di parlare dunque con Giulio Dini, che tra poco sarà in collegamento con noi, e poi avremo anche i suoi ospiti. Detto questo, insomma, oggi è una puntata un po' particolare, la puntata numero uno della stagione 2021-2022, una puntata interessante perché siamo reduci da un grande trionfo, quello del campionato europeo, dove abbiamo veramente fatto cose eccezionali, perché ricordiamolo, insomma, la vittoria non era certamente messa in preventivo per quanto riguarda l'Italia, cioè il trionfo della nazionale azzurra, il trionfo praticamente dei colori della nostra nazionale, che comunque ci hanno permesso di vedere qualcosa di interessante. Però poi, se andiamo a vedere e andiamo ad analizzare quelle che sono le statistiche relative al campionato, vediamo che è ancora molto folta la presenza degli stranieri, cioè ci sono tanti stranieri che in questo momento popolano ancora le formazioni ufficiali delle nostre squadre, e quindi questo è un altro elemento che ci fa capire come veramente anche il decreto crescita ha avuto una sua influenza e continua ad avere un'influenza, nonostante insomma ci siano dei settori giovanili che devono ancora esplodere, dei giocatori italiani che in qualche maniera devono cercare di dare il meglio di se stessi. Però ancora, diciamo, l'esplosione del calcio italiano in quanto tale non è avvenuta, e quindi questo è quello che naturalmente vi possiamo già anticipare nei temi di cui tratteremo tra poco insieme a Giulio Dini. La puntata, come vi ho detto, è pronta per partire, ormai ci siamo, insomma tutto è pronto per il fischio d'inizio di questa nuova stagione di Scanner. Insomma, il titolo della puntata di oggi è "L'Italia vince ma gli stranieri aumentano", e quindi cercheremo di analizzare questo percorso, questa situazione, questo momento, per capire il perché, nonostante le vittorie, nonostante diciamo un grande successo dell'Italia, siamo ancora a parlare dell'aumento degli stranieri nel nostro campionato. Allora, per fare questo, naturalmente non possiamo che salutare Giulio Dini. Ciao Giulio, ben trovato qua a Scanner questa stagione 2021-2022. Ciao Giulio.
Ho messo in difficoltà, direttore.
Io, tu lo sai, c'ho un'autonomia di un tempo più 7 di recupero, per cui potevamo andare avanti fino alle 20:15.
Mi piace, ecco. Oggi Santa Sustina direi non è partita nel migliore dei modi, però ci organizziamo.
Non ti preoccupare, Giulio, non riusciamo. Ti preoccupare. No, stavo introducendo il tema di oggi, no? Ora ti abbiamo al telefono e poi tra poco introdurremo anche l'ospite, anzi lo introdurrai tu tra qualche minuto quando avremo pronto il collegamento. Però insomma, il titolo della trasmissione, come ho detto prima, è "L'Italia vince ma gli stranieri aumentano", cioè vinciamo l'Europeo ma nel campionato il numero di stranieri aumenta, e quindi insomma si sono rotti di nuovo gli argini in qualche modo?
Ma questo è un tema ricorrente, Vic, perché effettivamente anche a Scanner abbiamo parlato tante volte di quanto fosse reale perlomeno il quesito se non fossero davvero troppi gli stranieri nel campionato italiano. E siamo al paradosso: da un lato che nonostante questo quesito la nazionale ha ottenuto un risultato straordinario,
sì,
e dall'altro che nonostante si sia ottenuto un risultato straordinario, in questo campionato il numero degli stranieri sia ulteriormente aumentato, quindi quasi come se il messaggio ai club non fosse assolutamente giunto.
Ma secondo te, ecco, poi al di là del fatto che poi andremo ad analizzare nello specifico, ma aggiungono o tolgono, cioè questi stranieri? Cioè, nel senso, possono migliorare la qualità del nostro campionato oppure alla fine non aggiungono nulla, nonostante, diciamo, il loro arrivo?
Ma allora, c'è stato un periodo che noi abbiamo vissuto in cui sicuramente gli stranieri hanno aggiunto.
Sì. Gli anni 90 hanno aggiunto, dai. Gli anni
ma
90
anche hanno aggiunto. Anni 80, sì, cioè sì, quando sì, dall'80-81 sono state riaperte le frontiere per il primo anno, per la prima volta un solo calciatore, dopo due anni due, poi tre, poi è arrivata la sentenza Bosman che ha affermato la necessità di assicurare la libera circolazione dei lavoratori, perché sappiamo che il calciatore è assimilato giuridicamente allo status di lavoratore. A quel punto, salvo alcuni paesi che mettono dei paletti, tipo la Russia, pur facendo parte dell'UEFA, però poi questo limite è stato potuto è stato, come dire, fissato solo per il numero degli extracomunitari, ecco, ma non per gli stranieri in quanto tale.
Però insomma, i numeri sì, prego.
Però,
Giulio, sì.
Però dall'80-81 con i Kroll, i Daniel Bertoni, ora Bredi della Juve non è che fosse un campione.
Zico
faceva...
all'Udinese, per esempio, no?
Zico,
sì,
Maradona. Maradona.
Sì, sì.
Abbiamo avuto i più grandi campioni del mondo di quel calcio di allora, sicuramente hanno portato, così come hanno assorbito Junior, hanno certo assorbito, come dire, il nostro concetto di calcio, la nostra attenzione per la fase difensiva, e l'hanno portata nei loro paesi e hanno contribuito a far vincere anche le loro nazionali, perché questo è un dato di fatto. Ma poi con l'apertura indiscriminata delle frontiere, francamente, è solo come dire, una valutazione tecnica, economica da parte dei club, però spesso e volentieri come dire, equivale a quella che possiamo fare su un calciatore italiano, no?
Sì, sì.
Cioè, non è il campione che diventa un punto di riferimento per il club.
Tra l'altro stavo leggendo un dato statistico che proprio tu ci hai fornito, i numeri delle prime due giornate, ovviamente al netto dell'ultima, perché chiaramente l'analisi è stata fatta sulle prime due giornate di campionato, il 62% di stranieri in campo, cioè utilizzati, 227 su 368 scesi in campo, e il numero sicuramente un numero consistente.
Ma è un numero consistente. Nel campionato italiano 62% di stranieri scesi in campo.
Tanta roba.
No, non sì, per Serati.
Sì.
Ma se pensi che nel recente mercato ci sono club che hanno acquistato solamente calciatori stranieri. Se pensiamo, il Milan ha fatto in gergo 7 stranieri.
A parte, mi sembra preso solo Florenzi, no? Italiano, se non ricordo,
sì,
così a mente.
Il Venezia ha fatto 11 acquisti, 11 stranieri. Per cui è chiaro che, allora, da anni ormai si dice che il calciatore straniero mediamente costa meno di quello
italiano.
Però evidentemente c'è qualche elemento in più che spinge i club a ricorrere a oltre frontiera.
Certamente. Senti Giulio, visto che noi abbiamo portato dei numeri, però adesso abbiamo diciamo, la qualità che ci permette, no, di raggiungere livelli alti grazie agli ospiti, vorrei che tu lo presentassi direttamente, perché insomma qui siamo di fronte veramente, no, a un grande esponente che ci può dare una lettura ancora più approfondita del perché
sì,
tanti stranieri.
Una lettura approfondita e anche, come dire, ci dà supporto nello spiegare ai nostri ascoltatori qual è lo strumento che evidentemente ancora non abbiamo introdotto, perché lo vogliamo far introdurre a Mario Tenore, off council dello studio Pirola Pennuto Zei, che è un amico e che
ringraziamo
di essere con noi di essere con noi questa sera a parlare di questo argomento che è un pochino sotto traccia, perché ora non è che facciamo gli snob, Mario, però al tifoso poi si dice spesso, no, che va allo stadio, poi va a tifare la squadra e non ci pensa neanche, poco importa, però poi sono tutti aspetti che bene o male poi nella gestione, nel bilancio di un club hanno un peso anche rilevante e come tali quindi poi possono condizionare anche le scelte di un club. Dicevamo che questo numero di stranieri nel campionato italiano è addirittura cresciuto nonostante il trionfo della nazionale italiana, e possiamo dire che questo fenomeno stranieri è dovuto all'introduzione del decreto crescita, Mario?
Innanzitutto buonasera a tutti,
di nuovo.
Buonasera agli spettatori, e direi di poter rispondere, ecco, alla domanda in senso affermativo. Certamente il decreto crescita e i benefici fiscali che appunto trovano applicazione quando un club ingaggia un calciatore proveniente dall'estero sono benefici fiscali importanti sotto gli occhi di tutti e che certamente dopano, se vogliamo, il mercato estero dei trasferimenti rispetto magari al mercato italiano. Per darvi un po' l'idea dei benefici di cui stiamo parlando, il caso in cui un giocatore provenga dall'estero e prendiamo il caso per semplificare un po' un argomento tecnico, il giocatore non è mai stato tesserato con un club italiano, ebbene sui redditi corrisposti dal club troverà applicazione una detassazione del 50%. Questo significa che, fatto 100 il costo lordo dell'ingaggio, il nostro calciatore sarà soggetto all'IRPEF, quindi all'imposta sul reddito, soltanto su metà di quel compenso, il che ovviamente si traduce in un settore dove la negoziazione al netto è una prassi diffusa in un risparmio in termini di costo azienda, non tanto per il calciatore, perché il calciatore il netto lo negozia e una volta negoziato il netto qualunque regime fiscale trovi applicazione, diciamo il netto percepito resta
quello è
medesimo, ma sì. Il vantaggio si traduce per il club, perché a quel punto il club potrà corrispondere un costo di ingaggio inferiore rispetto al caso in cui fosse invece stata applicabile una fiscalità ordinaria che trova applicazione a tutti, diciamo, noi comuni mortali. Ora diciamo il radiospettatore potrebbe giustamente pensare che questo sia un incentivo specifico per il settore calcio, in realtà così non è, perché questo regime trova applicazione a tutti i lavoratori dipendenti ed autonomi che rientrano in Italia. Per la verità, nello specifico con riferimento al calcio, la detassazione, come anticipavo, è del 50%, mentre in settori, diciamo, che non riguardano il calcio, la detassazione può fino anche giungere al 90%, che significa che nel nostro esempio, fatto 100 il reddito lordo, solo un importo pari a 10, quindi al decimo, sarà soggettato a tassazione.
Sì,
in questo momento, voler essere proprio sinceri, l'Italia è un vero e proprio paradiso fiscale per le persone fisiche, quindi per i soggetti come noi che pagano l'IRPEF, quindi un vero e proprio, diciamo, paradiso fiscale che fa concorrenza a tanti paesi, anche dell'Unione Europea. Qui, diciamo, a pochi chilometri abbiamo l'esempio di Monte Carlo, ecco, certamente questi regimi fanno concorrenza a situazioni come quella monegasca, ma ce ne sono anche
Anche se, dottor Tenore, nel caso del Principato di Monaco, no? Tanto per essere preciso, bisogna avere anche un determinato reddito, no? Per poter avere delle agevolazioni fiscali, così almeno sapevo.
Sì,
ecco, sì.
Sì, poi chiaramente paese che vai, regole che trovi.
Sì, esatto.
Quindi, ma in giro per l'Europa,
cioè Undini e un Ceccarini non avrebbero questa agevolazione probabilmente fiscale, perché dovrebbe avere un patrimonio importante per poter, no? Poi non lo so Dini, non lo so se Dini ce l'ha, però insomma.
Comunque, in giro per l'Europa ce ne sono tanti dirigenti, tanto è vero che oggi diciamo, c'è una certa concorrenza tra gli stati, proprio non tanto sull'attrarre le aziende, ma sull'attrarre i capitali, i grandi capitali, i grossi patrimoni delle persone fisiche. In Italia con questi regimi si iscrive, diciamo, nella lista degli stati, dire, a fiscalizzazione.
No, dico, c'era prego, anche Giulio. Una norma, mi pare una sorta di flat tax per come dire,
sì,
per richiamare i patrimoni. Dicevo Mario,
corretto.
Ora per i nostri ascoltatori, usando numeri, facendo semplificando comunque, il calciatore guadagna, perché lo leggono tutti i giorni sul giornale, 5 milioni netti, che costa normalmente al club 10 milioni all'ordo.
Sì.
Con il decreto crescita il club va a sostenere una spesa di 7 milioni e mezzo. Ma la cosa buffa, poi, probabilmente questo 90% a cui ti riferivi si riferisce a questo, è che il decreto crescita non è una, come dire, un'iniziativa che nasce per dare una mano al calcio, ma era nato per favorire il rientro dei cosiddetti cervelli in Italia, e forse è a quelli a cui si può applicare una detassazione così importante.
Corretto, come giustamente hai rilevato, fino a qualche anno fa il regime era applicabile solo ai cervelli, tant'è vero che tra i requisiti di ingresso c'era anche il possesso di una laurea, ad esempio. Con delle modifiche apportate per l'appunto da un decreto legge, che è il nostro decreto crescita, al quale facciamo comunemente riferimento, queste modifiche sono venute meno. Di fatto oggi i requisiti sono essenzialmente tre: essere stati fiscalmente residenti all'estero per almeno due periodi di imposta, rimanere fiscalmente residenti in Italia per almeno due periodi di imposta, e svolgere l'attività lavorativa in prevalenza sul territorio italiano. Ora, volendo fare un esempio, per un calciatore ingaggiato nell'ultima sessione di mercato, bisognerà, perché il calciatore soddisfi, diciamo, i requisiti di accesso, verificare che il calciatore sia residente all'estero per il 2021 e il 2020, sia stato residente all'estero nei due anni precedenti e che resterà in Italia per almeno due periodi di imposta, il che significa che dovrà giocare in Italia per almeno due stagioni sportive. Perché dico questo? Perché se dovesse andare via prima di questo termine previsto dalla norma, ci sarà il recupero, diciamo, del beneficio fiscale con tutto ciò che poi ne consegue. Quindi i requisiti sono di per sé molto semplificati. C'è da tenere presente che il nostro calciatore dovrà rimanere in Italia per almeno due stagioni sportive, altrimenti la penalizzazione quale sarà? Quella di, per il fisco italiano, di riprendersi indietro i benefici fiscali, anche con delle conseguenze sanzionatorie.
Quindi questo condiziona un po' anche il mercato alla fine? Perché
questo condiziona il mercato, è corretto. Condiziona il mercato, devo dire che poi per, diciamo, gli addetti, gli operatori del settore, molto spesso nelle trattative si riesce a cogliere, no? Se vogliamo, l'incidenza della variabile fiscale. Io devo essere sincero, nella mia come dire, esperienza da fiscalista, ho visto saltare più di una trattativa per questioni meramente fiscali. Poi spesso la cosa, molto spesso, ma direi quasi sempre, non emerge, no? Resta sotto traccia, però il cavillo fiscale, vi posso assicurare che in tante situazioni ha condizionato, diciamo, una trattativa, il buon esito, o l'esito, se vogliamo, in generale di una trattativa, e anche le modalità con cui quella trattativa viene poi perfezionata. Quindi correttamente, come anticipava lei, bisogna tener conto di queste conseguenze fiscali quando poi un calciatore, come dire, lo sposto verso un altro club italiano piuttosto che estero.
Giulio,
No, e volevo fare una battuta, e poi tanto una battuta non è, Mario, quindi la Roma non è così scontenta se Pedro poi è andato a giocare nella Lazio, perché
direi di no. Direi, non ho interessi diciamo specifici, però immagino che come correttamente anticipassi tu, il calciatore abbia fruito del beneficio fiscale, che comunque se fosse andato via dopo solo una stagione sportiva avrebbe evidentemente perso quel beneficio, restando invece in Italia il beneficio gli viene confermato anche per la stagione sportiva successiva.
Sì. Quando mi pare quest'inverno si sia anche soltanto ventilato, nel passato inverno, uno scambio Dzeko Eriksen, tutte le volte, mi rivolgo a chi ci ascolta, i club, oltre a fare una valutazione tecnica, devono vedere qual è poi l'incidenza finanziaria, diciamo, del carico che si porta dietro l'ingaggio del calciatore, e anche il suo trattamento fiscale, perché con i nomi che ho appena fatto, uno, Eriksen,
veniva dall'estero,
era entrato con un decreto crescita, mentre l'altro invece quello che guadagnava poi comportava una fiscalità piena.
Infatti questo è il caso, no, anche dello scambio dei calciatori, che naturalmente è condizionato in questo caso, no, dal decreto crescita o meno, come tu dicevi giustamente, Giulio. Quindi anche in questo le trattative spesso e volentieri si bloccano perché si devono aggiustare i conti.
Mario, per la tua esperienza, adesso i club fanno proprio operazioni pensando a questa possibilità, cioè prima nel valutare anche la diciamo convenienza tecnica di un acquisto, adesso valutano anche di pari passo, direi, in parallelo anche l'eventuale...
La risposta è nei numeri, Giulio, come giustamente anticipavi tu, un ingaggio netto di 5 milioni con il decreto crescita costa al club largo circa 6 milioni e mezzo, 7. Senza il decreto crescita il costo del club è quasi raddoppiato, quindi è evidente che laddove non ci siano diciamo delle esigenze di natura tecnica improrogabili, la valutazione sul costo azienda viene fatta tenendo conto anche della variabile fiscale. Un'ultimissima precisazione, se posso, credo sia interessante far presente che questo beneficio fiscale trova applicazione in ambito calcistico non solo ai calciatori ma anche agli allenatori, ad esempio, quindi voglio dire, immagino che in questo momento la mente di tutti stia andando verso alcuni profili specifici
tipo Mourinho, un a caso,
e anche per chi non lo sapesse, direttori sportivi, quindi anche nel caso del direttore sportivo troverà applicazione questo beneficio fiscale, ma va da sé che diciamo anche per forme vogliamo dirigenziali differenti all'interno di un club troverebbe comunque applicazione il regime degli impatriati di carattere generale, no? Quello che addirittura consente una detassazione che oscilla dal 70 al 90%, quindi anche il dirigente d'azienda, magari della grande società calcistica, che arriva in Italia dall'estero, può fruire di questo regime fiscale di favore.
Dottor Mario Tenore, è stato un piacere averla qua con noi, e naturalmente questo è un argomento che non si può esaurire in un quarto d'ora, 20 minuti di chiacchierata, e insieme ovviamente a Giulio Dini torneremo a approfondirlo prossimamente più avanti, perché sicuramente avremo modo di riparlarne.
Vi ringrazio, è stato un bel piacere.
Grazie a lei, buona serata.
Buona serata.
Giulio, per cui insomma alla fine siamo arrivati all'ultimo minuto e mezzo di trasmissione, arriva la chiusura di Giulio Dini, che è sempre diciamo la griff finale che vogliamo da te.
Di Griff, no? Pensare che questo decreto crescita lo scorso dicembre stava
per saltare no?
Addirittura, sì. Quindi con somma preoccupazione di molti club che stavano cominciando a pensare di dover costituire una sorta di fondo di riserva per sopperire a quella richiesta, e poi sarebbe arrivato dall'agenzia delle entrate. ricordiamoci che comunque il movimento viene, come tutto il resto, diciamo, in tutta la società civile, da un periodo di grande difficoltà dovuta alla pandemia, e questa possibilità tutto sommato è stata motivo di per molti club per rifiatare, e alcuni, e per altri addirittura per fare delle operazioni molto, molto vantaggiose. Se pensiamo che col decreto crescita sono stati, come dire, trattati i contratti di Conte, abbiamo detto di Pedro, come fosse necessario per la Roma che Pedro si trasferisse in Italia, e quindi in un club italiano, ma lo stesso arrivo di Ibrahimovic, di De Ligt, della Juve, sì, Lukaku, sì. Mkhitaryan, Ribéry, ora si è trasferito a Salerno, ma erano già due le stagioni che comunque stava in Italia, anche se credo che, e questo sarebbe un aspetto interessante da valutare, sia entrato quando ancora, diciamo, non era entrata in vigore la norma. Quindi, insomma, uno strumento che molti non conoscono, ma che i club conoscono bene e di cui hanno largamente fatto uso, stavo per dire approfittati, ma francamente, se è una norma dello Stato, non c'è
nulla.
Nessuna...
Esatto, il termine più corretto è quello utilizzato. Perfetto. Bene. Giulio, sei forte, grazie a te.
Prossima volta ci vediamo in video.
Assolutamente sì, Giulio, grazie mille. Appuntamento a lunedì prossimo con Scanner. Ciao Giulio.
Ciao.
Ringraziamo Giulio Dini, vi ricordo, 21:30, 23:30, Maracanã Show condotto da Marco Piccari, più giovane dei Tonelli. A questo punto suona il gong, è il momento di salutarci con Stadio Aperto. Torniamo domani dalle 17 alle 20, sempre qua in diretta su TMV Radio. Ciao.